Le 8.03 di un mercoledì piovoso di inizio aprile, 6 aprile per l'esattezza. Sergio Benoni nello studio di Radio X, oggi solo soletto ma collegato a distanza con l'immancabile Giovanni Follesa, che saluto. Ciao Giovanni.
Ciao Sergio, buongiorno a tutti e a tutte.
Allora, segnale forte e chiaro dal tuo computer per questo collegamento che apre la puntata del mercoledì di Extra Life. Come al solito trascorriamo un'ora in compagnia delle nostre radioascoltatrici, dei nostri radioascoltatori, sia che ci seguano in diretta prendendo il caffè del mattino, oppure magari che ci ascoltino nella replica dell'ora di pranzo, che è sempre molto seguita. Ricordiamo il numero per mandarci i vostri messaggi: 3792 968 968, e commentiamo con Giovanni, anche se a distanza, le notizie del giorno. Cosa ti ha colpito di più? Qual è la notizia che vuoi segnalare per prima?
Intanto diciamo che sei diventato bravissimo, perché ti ricordi il numero di WhatsApp.
Ce l'ho stampato, scritto con la matita sul computer della regia davanti a me. Se, con l'età queste cose bisogna ricordarsele, bisogna fare degli escamotage.
Tutto. No, ma a parte questo, devo dire che la giornata di ieri, stando nella politica internazionale, visto che poi noi normalmente apriamo sempre su questi temi,
e da qualche
temi,
tempo a questa parte, per forza, diciamo.
Ahimè, purtroppo, insomma, siamo come in Mentana di Sardegna. Fammi dire, la notizia di ieri è stata la presenza di Zelensky all'ONU.
Sì.
Che è stata veramente dirompente, e così come dirompente e imbarazzante, dal mio modo di vedere, è stata la risposta della Russia, che ieri probabilmente tutti quanti noi abbiamo sentito, che insomma si arrampica sugli specchi,
che nega l'evidenza, si arrampica sugli specchi. Ma devo dire che l'intervento di Zelensky all'ONU ha messo un dito sulla coscienza di tutto l'Occidente di fronte a questa guerra, sull'impotenza di un Occidente che non riesce a trovare strumenti per contrapporsi alla violenza, all'aggressione, diciamo, messa in atto da Putin. Cioè, come se non ci fosse la possibilità di confrontarsi con questa guerra. Zelensky chiede una Norimberga per Putin, chiede alla comunità internazionale di mettere al banco degli imputati il dittatore russo, e al tempo stesso dice: beh, se questa assemblea non ha questo potere, allora a cosa serve? Ha fatto veramente una critica molto pesante, molto diretta, e anche trovo molto giusta, a questa assemblea delle Nazioni Unite, che si riunisce ogni volta che c'è una tragedia per non decidere nulla.
Beh, soprattutto questo, il dramma vero dell'ONU è proprio questo. Tra l'altro non sono neanche arrivati i caschi blu, nel senso che non c'è veramente un'azione concreta da parte dell'ONU. Al momento le uniche attività sono quelle legate ai singoli stati, gli Stati Uniti da una parte, l'Europa che timidamente prova in qualche modo a sostenere Zelensky e la resistenza ucraina. E devo dire, ieri, come ciliegina macabra naturalmente di tutta questa vicenda, c'è stato quel video che nella replica Zelensky ha mandato con le atrocità, con una parte delle atrocità commesse dai russi, che veramente fa venire i brividi e toglie e sgombra il campo da qualsiasi dubbio sulla necessità e sull'urgenza, sull'impellenza di intervenire subito senza perdere tempo.
E questo avviene in un giorno in cui ci sono notizie di un nuovo massacro di civili nella città di Borodianka. A Irpin c'è il caso addirittura dei bambini torturati e uccisi dai soldati russi, e c'è all'impotenza delle Nazioni Unite, che stanno a guardare attonite il video e ascoltano anche l'invettiva di Zelensky. Si associa all'impotenza dell'Unione Europea, che ieri è uscita fuori con delle sanzioni all'acqua di rose. Qualcuno ha scritto oggi: noccioline per Putin. Non è certo con queste sanzioni decise ieri dall'Unione Europea che si può sperare di mettere con le spalle al muro la Russia.
Anche perché loro comunque insistono, abbiamo avuto ieri la prova plastica, anche verbale, anzi fammi dire, anche verbale, all'ONU, dove appunto si accusano gli ucraini, tra l'altro, di nulla. Cioè si parla di, no, perché loro sono nazisti in che cosa? Nei proclami social, nei tatuaggi, Cioè, veramente stiamo parlando di cose inesistenti. No,
e questo poi lo dice qualcuno che massacra i civili con le mani legate, col colpo di rivoltella nella nuca, o che fa le cose che abbiamo visto, peraltro confermate dalle immagini satellitari pubblicate e messe in rete dal New York Times, che confermano in pieno la dinamica dei fatti di Buscia, così come sono stati raccontati dai testimoni oculari. Ma qualcuno, evidentemente, le testimonianze delle persone sul campo in lacrime non bastano, pensano che siano anche quelle frutto di una fiction, di una messa in scena, e allora c'è il satellite che racconta minuto per minuto che quei cadaveri erano lì da settimane, che quel tank ha sparato contro quell'uomo in bicicletta. Qualcuno aveva detto che non si cade così quando si viene sparati in bicicletta. Io ho sentito anche questa dire da qualche esperto de Noartri, perché adesso sono saltati fuori gli esperti anche di queste cose, i medici legali che pontificano sul colorito della pelle dei cadaveri o sul fatto che siano rigidi, più o meno rigidi. Cioè, ne abbiamo sentito veramente di atrocità anche in termini dialettici terribili in questi giorni.
Beh, devo dire che la banda, passami in tele, la banda degli idioti italiani è molto nutrita e ampia. A furia di guardare CSI e serie televisive di questo tipo, credono veramente che tutto possa essere ricondotto, e c'è veramente una distorsione mentale,
sì, fino ad andare contro l'evidenza dei fatti comprovati e raccontati da centinaia e centinaia di giornalisti, fotografi, fotoreporter, testimoni oculari, e quasi a minimizzare in questo quello che sta accadendo. Allora, quello che sta accadendo è una guerra terribile. La verità, e ieri la sentivo raccontata da un oligarca russo, un ex amico di Putin che oggi vive a Londra, e dice: guardate che Putin, c'è solo una parola che conosce, ed è la paura. Cioè, fino a quando lui non verrà messo sotto pressione con le sue stesse, tra virgolette, armi, non lo si porterà a trattare, cioè non lo si potrà costringere a trattare.
No, anche perché appunto ha raccontato questo oligarca della follia che nutre Putin. Ecco perché dice: è impossibile fare un dialogo, diciamo così, normale, tra virgolette, tra due capi di Stato.
Ha detto: è una persona che tutta la vita ha avuto a che fare con criminali. Prima erano i criminali delle strade di Leningrado, dove lui è cresciuto, poi sono stati i criminali e comunque le spie del KGB, nel quale si è formato professionalmente, poi sono stati i criminali che si sono lanciati all'assalto degli ex tesori dell'Unione Sovietica, e quindi gli oligarchi che lui ha tenuto sotto la sua regia e attraverso i quali ha costruito una fortuna personale. Si pensa che sia uno degli uomini più ricchi del mondo. Allora, un uomo così, che tutta la vita ha trattato con i criminali, se tu vuoi fare con lui un braccio di ferro, lo vuoi costringere a trattare, lo devi mettere sotto pressione. Non è con le sanzioni all'acqua di rose. L'unica cosa efficace è stata, ha raccontato questo oligarca, quando gli americani gli hanno detto: guarda che se provi a usare l'arma nucleare, un secondo dopo noi ti attacchiamo. Ecco, una presa di posizione chiara, così netta, dura, che gli faccia capire che non può sgarrare di un millimetro, da parte dell'Europa io non l'ho ancora vista, da parte della NATO non l'ho ancora vista.
Beh, devo dire, anche la classe dirigente italiana, voglio dire, a parte Mario Draghi, che è su delle posizioni tra l'altro molto filo americane, quindi molto nette, molto dure.
Sì, ieri ha usato parole molto nette sulla vicenda di Bukta e sul fatto che non si possono fare sconti di fronte a scene del genere, e che la linea è quella della fermezza dei diritti, della fermezza dei valori dell'Occidente rispetto...
Per il resto che cosa abbiamo? Abbiamo un Partito Democratico che almeno nelle parole, seppur timide di Letta, segue questa linea.
Non sono tanto timide però, perché Letta è quello che un minuto dopo ha detto: basta, facciamo le sanzioni totali, chiudiamo i rubinetti del gas, a mali estremi rimedi. Se cosa stiamo aspettando per chiudere, per bloccare immediatamente l'import di petrolio? Siamo in guerra, facciamo una cosa di guerra.
E purtroppo però è rimasto lui.
Esatto, no? Si è voltato e non c'era nessuno nel momento in cui si è voltato.
Forse Di Maio, che non ha, diciamo, un ruolo politico partitico, ha un ruolo ovviamente nel governo, ma Di Maio è quello che ribalza queste, rimbalza in positivo, quindi rilancia queste, sì, queste posizioni, ma tutto il centrodestra tace, mi sembra di non sentire nulla, sì. Forza Italia
nicchia.
La Lega vabbè, ormai è persa su altre, è in calo totale, è affono il suo segretario. Fratelli d'Italia, non lo so,
non pervenuto.
No, nel senso che poi hanno esultato tutti quanti per la vittoria di Orban in Ungheria, ecco, Orban che comunque è un alleato di Putin, quindi, cioè, voglio dire, sbagliano proprio il timing delle loro azioni questi ragazzi del centrodestra.
Sì, ci ricorda il nostro ascoltatore Nando che il pacifista Salvini prende le distanze dal governo in merito alle sanzioni. Sì, è diventato un pacifista. Facciamo una pausa musicale, rimani con noi ancora per qualche minuto, Giovanni. Stevie Wonder con la sua Visions.
People hand in hand, have I lived to see the milk and honey land, where hate's a dream and love forever stands. Or is this a vision in my mind? The law was never passed, but somehow all men feel they're truly free at last. Have we really gone this far through space and time? Or is this a vision in my mind?
Atmosfere molto rarefatte, tranquille per la nostra playlist di mercoledì 6 aprile, le 8:15 all'orologio di Radio X se ci seguite in diretta. E a proposito di Visions, il nostro ascoltatore, il nostro inviato nella città di notte, ci manda delle immagini registrate proprio ieri notte in via Sonnino, quindi qua dietro l'Exma, dove è tornata la luce, ti comunico, Giovanni.
Evviva!
È tornata la luce!
Fiat Lux!
Fiat Lux, almeno in via Sonnino, si sono riaccesi i lampioni. Speriamo che la stessa cosa succeda nei prossimi giorni anche in altre strade della città, dove è stata un po' trascurata, diciamo, la manutenzione dei lampioni e delle cabine elettriche relative.
Finalmente una bella notizia, abbiamo aspettato più di un mese, però insomma,
esatto, abbiamo aspettato più di un mese.
È il regalo di Pasqua questo, sì,
è bello il pensiero del Comune di Cagliari che ha pensato di cominciare da via Sonnino. Io pensavo per farci un favore, no, cioè in via Sonnino c'è una sede del Comune, quindi probabilmente anche per quello gli veniva più facile. Va bene, invece io volevo commentare con te oggi il titolone strombazzato dell'Unione Sarda, una vittoria per la Sardegna. Io lì per lì ho detto, cosa hanno approvato? Finalmente l'insularità, non lo so, ci hanno dato una continuità territoriale pazzesca, hanno risolto il nodo dei trasporti. No, leggo poi sotto Solinas, e già inizia un po' a tremare, riconosciute le nostre ragioni. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della clamorosa sentenza del Consiglio di Stato che ha bloccato le pale eoliche a Saccargia. Allora, c'era un progetto di pale eoliche vicino alla bellissima basilica di Saccargia, tra Nulvi e Ploaghe. Ok, c'è stato un ricorso, contro ricorso, TAR contro TAR, Consiglio di Stato, sentenza definitiva. E cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che, come sempre succede in Italia, perché i dati sono nazionali, 9 volte su 10 un ricorso o degli ambientalisti o della sovrintendenza o delle regioni blocca l'insediamento di campi eolici e di campi fotovoltaici. Allora, in questo caso stiamo parlando di una cosa che sicuramente andava ad impattare con uno dei posti più belli della Sardegna, e forse, anzi, certamente era fuori luogo fare un campo eolico in quella zona. Però questo teorema purtroppo viene applicato a tutto, ed è il motivo per il quale le energie alternative in Italia non funzionano, ci vogliono 10 anni per vedere una pratica approvata, è un disastro. Allora, oggi si esalta in Sardegna questa decisione del Consiglio di Stato, e c'è Solinas che dice, abbiamo, aspetta, bellissimo, a pagina 3
il virgolo virgolettato. Qual
autonomia
è, qual è?
Fondamentale, così difendiamo l'isola. Impensabile realizzare impianti eolici in zone storiche. Allora io vorrei ricordare al nostro governatore e anche all'ex governatore, ma non si chiamava governatore, si chiamava ancora presidente.
Ancora presidente.
Mauro sì. Pili, che oggi fa il giornalista d'inchiesta per l'Unione Sarda, che ovviamente gongola per la decisione del Consiglio di Stato. Gli vorrei ricordare a entrambi che nel piano casa della regione Sardegna, quella diciamo governata da Christian Solinas, era prevista la possibilità di costruire addirittura insediamenti abitativi, quindi case. Sì. Nelle vicinanze dei siti archeologici, te lo ricordi?
Beh, no, certo, ricordavamo tutti quanti l'idea del B&B che si affacciava
sul nuraghe,
con vista
sul nuraghe. Allora, questa cosa era nel piano casa approvato dalla giunta Solinas e che è stato
l'anno scorso, relativamente da poco.
L'anno scorso, che prevedeva anche nuove cubature sulle coste, le spa, gli alberghi, gli ampliamenti. Piano casa contro il quale non si è sentita volare una mosca, né da parte di Mauro Pili, né da parte, devo dire, neanche delle associazioni ambientaliste, però sta di fatto che è stato bocciato ugualmente dal Consiglio di Stato, col risultato che oggi la Sardegna, unica regione italiana, si trova senza piano casa, perché siccome c'erano queste bestialità infilate dalla giunta di centrodestra, è stato bocciato tout court il piano casa della Sardegna e oggi anche le attività normali legate al piano casa in Sardegna sono bloccate da quella sentenza del Consiglio di Stato, che ha detto rifatelo. Sì. E ripresentatecelo, perché sennò così non va.
Esatto, mi pare che sia così, non credo che sia stato risolto. Adesso vado a memoria.
Ecco, allora inneggiare alla difesa dell'isola per una sentenza, una delle tante sentenze che sono all'ordine del giorno di bocciatura di parco eolico in quel di Ploaghe, mi sembra, voglio dire, una retorica fuori luogo che contrasta con la realtà dei fatti.
Il nostro presidente si accontenta di poco, fammi dire, o nel senso sfrutta queste cose per dare gran cassa a questi comunicati stampa, come diciamo sempre noi, che però poi alla fine, se vai a scavare, ti rendi conto che appunto stiamo parlando di qualcosa che francamente non è certamente un grandissimo, cioè, comunque non è un merito suo.
Cioè io vorrei che una regione che ha fatto, che ha partorito un mostro come l'ultimo piano casa, bocciato dal Consiglio di Stato nel silenzio generale, però quella volta, avesse il coraggio di pubblicare delle linee guida chiare su quali sono, secondo loro, secondo la regione, le aree dove è possibile realizzare in Sardegna dei parchi eolici o degli insediamenti di fotovoltaico. Sarebbe forse più semplice, in modo che gli imprenditori o le aziende che fossero interessate a farlo sanno dove possono andare a fare dei progetti senza incorrere, no, nei ricorsi degli ambientalisti, certo, delle sovrintendenze.
E capire anche quali siano le politiche di energia alternativa, perché anche, per esempio, anche l'altro giorno c'è stato un convegno, ma anche lì non si è sentita una proposta da parte della regione, no?
C'è qualcuno che ogni tanto prova a rilanciare il tema del gasdotto algerino, quello che dovrebbe attraversare l'intera Sardegna, una specie di Carlo Felice 2 la vendetta, no?
Mettiamola sotto la Carlo Felice, guarda, io lo vedrei bene.
Sì, così la riapriamo un'altra volta. Ecco, c'è qualcuno che vorrebbe fare quello, c'è qualcun altro che dice, ma dai, riapriamo le centrali a carbone, perché no? Tra l'altro adesso probabilmente anche il carbone russo smetterà di arrivare, insomma, quindi un discorso sulle energie rinnovabili e sulle fonti rinnovabili e le energie alternative in Sardegna va fatto sicuramente, no? Basterebbe farlo, certo, stabilendo quali sono le aree dove si può fare. Ecco, questo sarebbe compito della regione, ma la regione preferisce stare a guardare come al solito e poi, quando succede qualche cosa, infilarsi nella scia, salire sul piedistallo, un po' come ha fatto quel giorno, sai, sul camion dei coltivatori diretti.
Esatto, quello della Coldiretti, sull'aereo della...
Si sale su e si inneggia l'autonomia della Sardegna, e così funziona sempre, perché i sardi queste cose se le bevono, che è una bellezza.
Ahimè.
Comunque, insomma, contento Solina, scontenti i sindacati, ora via al confronto. E ci sono due belle pagine, una è una papiressa, insomma, che se avete la forza di leggervi, di Mauro Pili, potete leggervi, dove viene ricostruita tutta la vicenda dello sfregio a Saccargia che è stato bloccato. Poi ci sono gli ambientalisti, i sindacati, Solina, tutti contenti. Peccato appunto che nessuno di queste voci si sia levata per protestare contro il mostro del piano casa regionale che voglio dire portava appunto le case a ridosso di nuraghe o di tombe fenice. In quel caso tutti zitti, andava bene così.
Ahimè.
Questo è il tema di oggi. Hai visto qualche altra notizia che ti ha incuriosito sulla stampa regionale, Giovanni, oggi?
Ma guarda, l'ho sfogliato, devo dirti la verità, stamattina molto presto.
Molto distrattamente.
Molto presto. Sì. No, ho visto che sulla politica regionale, insomma, si continua a parlare di questo rimpasto, di questa necessità, lo chiamano in un modo, in un altro e via discorrendo.
Oggi c'è un'intervista al rappresentante dell'UDC che insomma parla di questo rimpasto, ovviamente fa quello che ci diceva ieri Alessandra, cioè lo inquadra in una necessità di rilancio dell'azione di governo, si spinge anche un po' più in là dicendo se questi ultimi 2 anni vanno bene si può parlare anche di un Solinas bis, hai visto, apre alla possibilità, diventano improvvisamente malleabili quelli dell'UDC, chissà perché.
Chissà perché, ma guarda, secondo me il Solinas bis avrà vita difficile, questa è l'impressione che ho io.
Ci dovrebbe essere una candidatura alternativa forte di centrosinistra e ci dovrebbe essere soprattutto un programma di governo alternativo a quello del centrodestra e per ora ti devo dire non ne vedo traccia.
È ancora un po' prematuro, però diciamo che... Dopo questa estate 2022
indubbiamente si aprono i giochi, tu dici.
Per forza, altrimenti si arriverà in ritardo.
Beh, anche perché ci saranno in concomitanza anche le elezioni nazionali, entreremo in una stagione politica molto molto agitata. Ci saranno
nel 2023 ci saranno le elezioni gennaio-febbraio, più o meno dovrebbe essere così, le elezioni per il Parlamento.
Sì, le politiche.
Le politiche è esattamente un anno dopo il rinnovo del Consiglio regionale. Quindi, insomma, entriamo in una stagione elettorale molto calda.
Avremo
molto
calda. Temi di cui discutere, eh?
Non c'è abbondantemente. Dubbio. Non c'è dubbio. Non c'è dubbio.
Vabbè, per adesso, buona giornata a te. E...
Grazie anche a te, Sergio, e a tutti, naturalmente.
Grazie mille per essere stato con noi anche in remoto.
Ciao.
Skipworth & Turner, quando sono le 8:27 all'orologio di Radio X, mercoledì 6 aprile. Un saluto anche a chi ci ascolta in replica dopo le 13 e parliamo di un tema di super attualità del quale si parla sempre meno perché la nostra attenzione ovviamente è occupata dalla guerra, dall'Ucraina, dal disastro di cui viviamo giorno per giorno l'evoluzione, ma il Covid continua, l'emergenza della sanità in Sardegna è sempre ai massimi livelli, e la città di Cagliari in particolare vive da tantissimo tempo un'emergenza legata alla situazione dei pronto soccorso, che sono ormai solo due, sono sempre affollatissimi. Vediamo fotografie sui social con code di 10, 12, 15 ambulanze, tempi biblici anche per una normalissima visita al pronto soccorso. E a fronte di questo c'è un caso che ci è stato segnalato, ricordato ieri con un post ripreso oggi anche sui giornali dal rappresentante dei progressisti in consiglio regionale Francesco Agus, che riguarda il pronto soccorso mai inaugurato dell'ospedale di Santissima Trinità. Buongiorno Francesco Agus.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, tu paragonavi la vicenda del pronto soccorso di Santissima Trinità a un'esperienza del metaverso, cioè qualcosa di virtuale addirittura.
Sì, perché il problema è che il pronto soccorso è stato inaugurato.
Sì.
Cioè ieri ricorreva l'anniversario dei primi 100 giorni di attività del pronto soccorso della Santissima Trinità, reinaugurato il 24 dicembre 2021. Perché in quella data assessore, consulenti, commissario dell'ATS di allora
convocarono i giornalisti e fecero delle belle riprese video, no?
Tagliarono il nastro.
Sì.
E non solo, dissero che a breve, quindi questione di ore o di giorni, sarebbe stato attivato subito il pronto soccorso, inizialmente solo per i casi Covid.
Sì.
Quindi l'unica, addirittura spiegavano anche a cosa sarebbe servito nel breve periodo. Il problema è che in questi tre mesi quel pronto soccorso è rimasto chiuso, creando ovviamente degli enormi disagi, perché il periodo peggiore della pandemia noi l'abbiamo vissuto negli ultimi, diciamo, quattro mesi, da dicembre in poi.
Certo.
E non tanto per la spinta del Covid, quanto per la spinta contemporanea del Covid, che non è finito, e di tutte le altre patologie che diciamo, no, mentre nei mesi precedenti gli accessi al pronto soccorso erano limitati per
sì.
diversi motivi, in quel periodo diciamo, si è tornati alla normalità piena anche in tema di accesso al pronto soccorso.
Quindi potremmo dire del Covid e delle conseguenze del Covid su tutto l'altro, il resto della sanità.
Sì, anche perché poi dagli accessi al pronto soccorso si è creata una reazione a catena.
Certo.
Cioè, i pazienti positivi sono stati ricoverati nei reparti di medicina di Bruzio Policlinico o negli OBI. Questo sì. ha fatto sì che i pazienti che necessitavano di un ricovero in medicina ed erano negativi sono stati di fatto distribuiti in tutti gli altri reparti. Cioè, una situazione oltre il caos. Tant'è che oggi è sufficiente parlare con un medico ospedaliero di qualunque reparto, di qualunque ospedale, chiedere qual è oggi la principale emergenza, tutti vi risponderanno: la riapertura del pronto soccorso del Santissima Trinità.
Ecco, ma siete riusciti a capire perché non è stato aperto, visto che è stato inaugurato, attrezzato, mostrato alla stampa 100 giorni fa, quindi più di tre mesi fa? Cosa ha impedito che entrasse in funzione? Il personale, immagino.
Allora, inizialmente il tema è che i lavori fatti non erano adeguati agli standard di sicurezza necessari per riaprire il pronto soccorso.
Vabbè, non sappiamo come si fa un pronto soccorso in Sardegna, non è il primo che si fa.
Credo che ci fosse un problema diciamo, insanabile legato alla mala gestione. Strutturale, diciamo, legato al rapporto che c'è tra la gestione sanitaria e le priorità date dalla politica. Perché in quella fase si stava procedendo alla riforma delle ASL.
Sì.
Perché dal 1 gennaio 2022 si è passati dall'ATS alle tante ASL.
Sì.
E il risultato è che la testa probabilmente di chi doveva decidere era altrove.
Ho capito.
E quindi hanno pensato bene di inaugurare un qualcosa che non aveva superato invece le minime barriere tecniche, che sono quelle previste dalla normativa. Tant'è che subito dopo, nel mese di gennaio, quando se ne sono accorti, hanno riprovveduto a, diciamo, riaprire un piccolo cantiere, niente di importantissimo, cioè in realtà sarebbero bastati pochi giorni di lavori per adeguare l'ospedale agli standard. Per fare quei pochi giorni di lavoro ci sono voluti tre mesi,
che
di fatto è quello che è successo. E poi c'è il problema del personale, però lì la domanda, diciamo, è ovvia. Prima della chiusura, quindi prima di ottobre 2020, 23 medici di pronto soccorso lavoravano tra Santissima Trinità e Marino. si chiudono quei due presidi, questi medici vanno a fare altro. Ora non è pensabile che queste persone, che questi professionisti, diciamo, che non sia possibile riportare questi professionisti al loro originario luogo di lavoro.
Ok.
Perché qualunque altra cosa stiano facendo adesso, compreso il sostegno ai pazienti, la cura dei pazienti Covid, anche sì, a bassa intensità, è meno importante della riapertura del pronto soccorso.
Ecco, ma di questo tema, per esempio, avete parlato con l'assessore in commissione, lei è in commissione sanità, avete parlato di questo tema specifico del Santissima Trinità, che risposte vi sono state date?
Sono state presentate due interrogazioni, entrambe senza risposta. Una volta ci è stato detto che il pronto soccorso era, diciamo, era questione di giorni, diciamo, sì, la riapertura del pronto soccorso sarebbe stata rapidissima. E abbiamo addirittura riunito le commissioni sanità al Bruzzo e al Policlinico.
Sì.
Siamo andati a fare le ispezioni nel pronto soccorso come opposizione per sincerarci della situazione e la risposta è sempre stata la stessa, cioè tra poco lo riapriamo. Il problema è che non ci avevano spiegato.
È sul tra poco che non ci siamo capiti.
No, non ci avevano spiegato che l'avrebbero riaperto nel metaverso.
Quindi, certo.
In realtà in questa dimensione non accade niente. Se però una persona si fa male nel metaverso con gli occhiali 3D e le nuove tecnologie,
può darsi che possa entrare in quel bellissimo pronto soccorso.
Bisogna solo evitare, come ha scritto Chico Fresu da poco, bisogna solo evitare di farsi male, perché
sì,
è il consiglio che ci danno i medici, cioè in questa fase meno spassate al pronto soccorso, come se fosse sempre qualcosa di evitabile. Meglio è.
Sì, è un girone infernale nel quale si tratta di fare attese lunghissime anche appunto per un normale controllo, una piccola emergenza di quelle che possono capitare tutti i giorni. Chico ci ha segnalato casi anche molto, molto gravi, anche di persone che ci hanno lasciato la pelle aspettando al pronto soccorso una visita che non è mai arrivata, senza contare che poi la situazione degli ospedali cagliaritani è grave non solo nel pronto soccorso, a noi giungono sempre più di frequente notizie di reparti in emergenza Covid con pieni di reparti e di personale positivo, la notizia dei giorni scorsi degli ammalati messi in corsia, cioè cose a cui non eravamo più abituati francamente negli ospedali sardi.
In realtà negli ultimi mesi è stata la routine questa,
sì,
cioè il Bruzzo e il Policlinico in particolare sono diventati dei reparti degli ospedali Covid in incognito,
sì,
cioè in teoria dovrebbero essere Covid free. In pratica, non sapendo dove ricoverare i pazienti Covid, che spesso transitano proprio da qui pronto soccorso, che sono gli unici attivi in città, è l'unica soluzione è quella di ricoverarli all'interno dei reparti. E ovviamente rispettando le misure di sicurezza, però le misure di sicurezza non sono mai troppe, soprattutto quando
con Omicron diventa diverso. Sono gli stessi sanitari che oggi ci stanno dicendo che forse neanche le mascherine sono così più protettive con Omicron 2, quindi figurati in un ospedale.
Cagliari, viaggiamo con una media di 250-300 sanitari tra i due presidi e positivi e quindi a casa, nella gran parte dei casi senza sintomi. Però stiamo parlando comunque di persone che non sono più operative nei reparti perché si sono positivizzate e questo sottrae risorse in un momento fondamentale. Per questo è assurdo che non ci sia un minimo
di programmazione. Certo, ma la situazione l'abbiamo segnalata più volte che con due pronto soccorsi allo stremo una città, un'area metropolitana come quella di Cagliari non può sopravvivere. Avete intenzione di intraprendere qualche iniziativa speciale per sollecitare l'apertura di questo nuovo pronto soccorso?
Adesso domani faremo il punto di nuovo con una conferenza stampa di tutte le opposizioni,
sì,
sui temi del PNRR, perché anche quello ci fa comunque, ci crea qualche preoccupazione in questa fase, e anche su tutte le partite aperte della sanità sarda. Poi sul tema della Santissima Trinità giunge qualche rassicurazione da parte dell'ASL di Cagliari,
sì,
che comunque sta lavorando sulla riapertura. Il problema è che serve una spinta un po' più forte, cioè non è pensabile che ci si fermi perché c'è qualche medico che sta ancora facendo le vaccinazioni o perché non si capisce come tenere aperti i reparti.
Ecco, ma la spinta politica del momento sembra essere tutta sul rimpasto all'interno della giunta e sul gongolarsi per una decisione del Consiglio di Stato che ha bloccato un campo eolico, uno dei mille che si stanno facendo, dimenticando che lo stesso Consiglio di Stato ha bloccato per esempio un piano casa scandaloso appena un paio di mesi fa, che prevedeva vicino alle zone archeologiche di costruirci addirittura i villaggi e gli insediamenti edilizi, se non ricordo male. Però lì nessuno ha detto nulla, tranne qualcuno delle opposizioni.
Sono polemiche purtroppo che lasciano il tempo che trovano, sì. Perché tutto è finalizzato all'occuparsi del rimpasto e decidere chi farà l'assessore o chi si occuperà dei posti sotto governo.
Ecco, ma facessero sto benedetto rimpasto e si mettessero a lavorare, voglio dire.
Io non sono uno di quelli che pensa che la colpa sia tutta di Mieddu, perché uno a cui hanno affiancato una squadra inadeguata, lui stesso è inadeguato, però è colpa di chi l'ha scelto e di chi l'ha tenuto lì per 3 anni. Detto questo, la colpa non è solo sua, perché lui ha portato avanti quella politica sostenuto dal suo presidente, che non ha mai detto niente in contrasto, e da tutta la maggioranza, che a volte si distingue, però di fatto continua a remare nella stessa direzione. Quindi il problema non è lui, il problema è che c'è una realtà che è quella che si vive dentro il Consiglio regionale, dove i problemi sono le poltrone e gli assetti. E poi c'è la realtà di quello che si rompe la gamba, finisce il pronto soccorso e ci sta 25 ore perché non c'è un servizio efficiente.
Certo, quindi.
I cittadini appena toccano con mano loro stessi o i loro familiari, cos'è la realtà? Che tutta la propaganda viene meno, perché si racconta una storia che poi non ha niente a che vedere con quello che purtroppo è.
Quindi state buoni, cercate di non farvi male, diamo questa raccomandazione ai nostri ascoltatori, fate da bravi, tenete duro.
Dire che già il servizio che abbiamo è già un piccolo miracolo, perché rispetto alla disorganizzazione a monte.
No, i nostri sanitari sono degli eroi, diciamolo, i nostri sanitari, il personale ospedaliero, degli eroi, c'è gente che fa turni di 12 ore, cioè il disastro è che sono costretti a operare come in tempo di guerra, mi sembra.
Il problema è quello, fondamentalmente, che non si può chiedere alle persone di portarsi al martirio, anche perché poi una volta martirizzati non ci resta nessuno a dire così.
Esatto. Io ringrazio Francesco Agus per averci dato qualche elemento in più di valutazione su questa vicenda, la seguiremo e speriamo di poter dare presto la notizia della riapertura, o meglio della apertura di questo pronto soccorso virtuale.
Dell'inaugurazione nella realtà.
Nella realtà, però, non nel metaverso. Grazie Francesco Agus.
Grazie.
Alla prossima.
Yeah, through the Harlem Shuffle.
Oh, through the
shake, shake, shake a tail feather, baby. Shake, 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 shake a tail feather, baby.
Rientriamo in onda quando sono le 8:43 all'orologio di Radio X. Sempre Sergio Benoni, solo soletto nello studio, che in questo momento è diventato buio perché ci sono le nuvole nel cielo, il cielo è completamente coperto, è iniziato a piovere. Questo se ci ascoltate la mattina, vi diamo anche questa breve informazione sul meteo che io vorrei estendere a qualche previsione anche per le prossime ore, i prossimi giorni, capire insomma che cosa succede in questa strana primavera che è iniziata all'insegna della pioggia. Oggi è forse la giornata peggiore dell'intera settimana, mi viene da dire, perché ci sono previsioni così di instabilità per tutto l'arco della giornata. Vediamo domani cosa dicono le previsioni di LAMMA, il nostro sito di riferimento. Situazione in leggero miglioramento, venerdì cielo aperto, cielo sereno nella città di Cagliari, sabato leggera copertura, domenica nuovamente sereno. Insomma, la pioggia sembra essere, diciamo, alla fine. Nelle prossime ore il cielo dovrebbe aprirsi e, come ci segnala anche un nostro ascoltatore evidentemente esperto, stasera entra il maestrale. Che dite, entra il maestrale stasera? Staremo a vedere. Un altro tema di grande attualità è quello della continuità territoriale dei trasporti, ne parla anche l'Unione Sarda oggi in prima pagina. I biglietti di ITA sono in vendita finalmente per Roma e Milano da Cagliari, Alghero e Olbia. Sul sito della compagnia si possono acquistare, si vola dal 15 maggio per un anno e le due rotte sono condivise con Volotea, che però ancora non ha diciamo messo le linee in vendita, anche perché si dovranno mettere d'accordo le due compagnie su quanti voli fare, chi fa una tratta, chi fa l'altra, e questa non sarà un passaggio facilissimo. Intanto c'è Cappellacci, deputato di Forza Italia, che scrive al governo chiedendo una continuità territoriale che non sia vincolata dai troppi paletti di Bruxelles. Beh, devo dire che questa volta Bruxelles c'entra poco, nel senso che sono state le compagnie che si sono candidate a gestire le linee dalla Sardegna senza compensazioni, quindi in regime tra virgolette di mercato. Prezzi 56 euro a tratta sulla Cagliari-Roma, 63 sulla Milano-Cagliari. Insomma, questi sono i prezzi per chi è residente in Sardegna. C'è però il problema di chi non è residente, quindi chi viene in Sardegna per esempio per fare turismo o per lavorare. Allora c'è in questo caso una grossissima disparità, nel senso che si passa da un volo di andata e ritorno Cagliari-Roma a 120 euro circa per un residente a 350 euro per un non residente. Allora capite che 350 euro andate e ritorno Roma-Cagliari, beh, uno dice ma quasi quasi da Roma me ne vado a fare una vacanza a Londra o a Parigi, perché devo andare in Sardegna, o vado in Grecia o magari trovo qualche altra destinazione interessante. Insomma, rischia di ripercuotersi sul turismo e sull'industria delle vacanze questa scelta dei collegamenti senza compensazioni e senza intervento, diciamo, pubblico, che sia della regione o dello Stato. The Runaway, pezzo più che mai in tema. Blackbirds. Grande musica funky quando sono le 8:50 all'orologio di Radio X. Avremmo avuto un appuntamento con un ospite per parlare di una cosa molto interessante che sta succedendo in città, ma il nostro ospite non risponde al telefono e quindi andiamo avanti con la lettura delle notizie. Parliamo di attualità, parliamo dell'udienza che era in programma ieri per decidere, diciamo, della libertà, soprattutto della libertà di spostamento di Patrick Zaki, della sua possibilità di uscire dall'Egitto e di venire per esempio in Italia, nella sua amata Bologna, a studiare. Ieri il tribunale del Cairo ha rinviato la decisione al 21 giugno. Sembra che lo stesso stillicidio di cui il ragazzo era stato vittima quando era in carcere si stia verificando ora sui termini del processo e della chiusura definitiva di questa causa. Ovviamente è un passaggio importante, perché a questo è legato la possibilità di Patrick di uscire dall'Egitto e di venire in Italia senza incorrere in nuovi arresti, in nuove denunce, insomma. Ovviamente c'è grande sconcerto nella sua famiglia, nei suoi conoscenti e nel suo staff anche legale, perché tutti si aspettavano la chiusura di questa vicenda. Bisognerà stringere i denti ancora per qualche mese. Bellissima voce di Etta James in questa versione di In the Basement, remixata dal grande DJ produttore Theo Parrish. Siamo a pagina 17 dell'Unione Sarda, cronaca di Cagliari, le storie di chi silenziosamente dona il proprio tempo libero ai più deboli. Stiamo parlando dei volontari che lavorano nelle diverse associazioni di soccorso, gli eroi del quotidiano, li definisce per l'appunto il quotidiano l'Unione Sarda. Dallo psichiatra di strada al sostegno ai bimbi ricoverati, il viaggio tra le associazioni e i protagonisti in questo caso raccontano le loro storie e i motivi che li hanno spinti a impegnare una parte del loro tempo per aiutare le persone che hanno difficoltà. Noi spesso accogliamo storie di volontari nel nostro programma, storie di persone che vanno in giro la notte a soccorrere persone in difficoltà, ragazzi magari ubriachi per le vie del centro, o anche gli stessi operatori del 118 che vanno in giro con le ambulanze a recuperare le persone che necessitano di cure ospedaliere. Si fanno quelle lunghissime file al pronto soccorso dando conforto ai malati dentro le ambulanze, spesso anche per 10, 15, 20 ore, ed è sono le storie di cui abbiamo parlato poco fa anche con Francesco Agus. L'Unione Sarda si occupa poi in un'altra pagina della cronaca, pagina 19, di questa vicenda delle elezioni delle RSU, che sono le elezioni delle rappresentanze sindacali nelle aziende, in alcune aziende della città, la caccia al voto dei sindacati per piazzare i propri candidati nei vari enti pubblici, e c'è addirittura l'episodio di un abbonamento TV offerto in cambio di voti per eleggere i rappresentanti sindacali. Anche questa sembra essere diventata ormai una sorta di carriera. Si applicano le regole del marketing anche un po' più, diciamo, becero a questo tipo di elezioni, che dovrebbero essere, diciamo, qualcosa probabilmente di più legato ad un rapporto vero con la base sindacale. Io mi aspetto, insomma, che chi va a rappresentare gli interessi dei lavoratori sia qualcuno che sia veramente espressione della base dei lavoratori, non uno che si cerca il voto promettendo abbonamenti o premi o regali ai suoi elettori. Intanto, a proposito di sindacato e a proposito di agitazioni dei lavoratori, c'è il teatro lirico in stato di agitazione, c'è fermento, ci racconta l'Unione Sarda nel suo pezzo. La RSU ha indetto lo stato di agitazione, mettendo, diciamo, al corrente della cosa il presidente della fondazione del teatro lirico, ovvero il sindaco Paolo Truzzu. Nel corso delle innumerevoli riunioni con la direzione aziendale, scrivono i rappresentanti sindacali, abbiamo ripetutamente denunciato una carenza gestionale e programmatica che inevitabilmente costringe la fondazione Teatro Lirico a operare in uno stato di emergenza permanente. Eccoci qua finalmente collegati con il nostro ospite per parlare di un'iniziativa che viene presentata proprio oggi alle 10.30 nella sala consiliare del Palazzo Civico di Via Roma, quindi il comune di Cagliari. Si intitola prossimamente La scuola intorno a noi. Abbiamo al telefono un rappresentante dell'organizzazione, che è Valentino Pugeddu, che è un dirigente scolastico. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, di che cosa si tratta?
La scuola intorno a noi, il paesaggio dell'apprendimento.
Sì.
Si tratta di un'iniziativa che, finita la situazione di emergenza legata alla pandemia,
sì,
volevamo fare una ripresa delle nostre esperienze guardando al presente e al futuro. Il paesaggio dell'apprendimento è la scuola intorno a noi, è l'idea di una scuola che vive la città e che fa delle esperienze non soltanto all'interno del proprio spazio tradizionale, che è l'edificio scolastico, ma lo fa nella città.
Ecco, questa iniziativa coinvolge l'istituto comprensivo di Pirri 1 e 2 in collaborazione con l'istituto comprensivo di Via Stoccolma, il liceo Pacinotti, l'istituto di istruzione superiore Giua di Cagliari e il CPIA sempre di Cagliari. Quanti ragazzi in tutto parteciperanno a questa iniziativa?
Ma io spero tanti. Noi abbiamo organizzato 120 iniziative tra laboratori, tavole rotonde, esposizioni dei lavori realizzati dai ragazzi,
sì,
e mostre. Insomma, l'idea è proprio quella di far vedere concretamente come a partire dalla scuola di Pirri, poi anche con le altre scuole, facciamo la nostra attività e sviluppiamo la nostra didattica. La scuola di Pirri in particolare è una scuola molto innovativa sul panorama regionale,
sì.
È la scuola polo di un'innovazione che viene chiamata Senza Zaino, è il punto di riferimento quindi di questa innovazione.
Ecco, cosa intendete voi per paesaggio educativo? Perché io dalla sua prima descrizione immaginavo una serie di escursioni in giro per la città con i ragazzi. Invece no. Mi sembra di capire che per voi la scoperta di quello che c'è intorno alla scuola è qualcosa di più profondo, di diverso.
Assolutamente sì. Non stiamo parlando di visite guidate, di viaggi di istruzione,
sì.
Ma stiamo parlando di una organizzazione delle attività della scuola che non si svolgono soltanto all'interno delle aule o degli spazi scolastici tradizionali, ma si svolgono nel territorio. Noi abbiamo...
Mi faccia un esempio per capirci.
Sì, faccio un esempio concreto.
Sì.
Stiamo stringendo rapporti con i musei cagliaritani per svolgere all'interno di questi musei delle attività laboratoriali nel corso dell'anno.
Certo.
Oppure stiamo con alcune associazioni che fanno attività teatrale e musicale,
sì.
Lei pensi che la vetreria, che ha due passi di molte scuole che io dirigo,
sì.
È un luogo straordinario della città,
sì.
Ecco, all'interno di quegli spazi si svolgeranno alcune delle attività che annualmente vengono programmate.
Ho capito. Questo avverrà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, generalmente
questo in parte sta già avvenendo.
Ok, ok.
Ma soprattutto l'anno prossimo avverrà in maniera sistematica. Coinvolgerà tutte le classi della scuola di Pirri e anche altre esperienze, perché ad esempio perché ci sono altre scuole? Ci sono altre scuole perché con l'esse noi stiamo collaborando a un'attività progettuale,
sì.
E hanno un'attività di orientamento.
Ho capito.
Le scuole superiori, il Pacinotti e il Giua di,
sì.
Cagliari,
sì.
Sono due scuole con le quali facciamo attività di orientamento.
Ecco, perché le vostre scuole di Pirri invece sono scuole medie inferiori, giusto?
No, le scuole di Pirri sono scuole che vanno da tre scuole dell'infanzia a
addirittura.
Tre scuole primarie e due scuole secondarie di primo grado, le,
okay.
Scuole medie,
ecco. Quindi sono coinvolti i ragazzi di tante età diverse in questo progetto.
Sono ragazzi di tantissime età diverse, praticamente c'è un panorama che va da quando si inizia a entrare nel mondo della scuola sino a quando si finisce, cioè si è pronti a entrare nel mondo dell'università, nel mondo insomma un po' più impegnativo.
Ecco, quindi mi sembra di capire che il senso della conferenza che fate oggi è l'annuncio, la presentazione di un progetto,
esatto.
Di una serie di iniziative che coinvolgono ragazzi che vanno appunto dalla scuola dell'infanzia fino al liceo e che riguardano esperienze intorno alla scuola, quindi di collaborazione con istituzioni culturali, con associazioni, con altre scuole, per scoprire tutto quello che è, diciamo, quel paesaggio, ecco, per riprendere la vostra parola, culturale, che circonda l'esperienza della scuola, che non è fatta,
sì.
Soltanto di lezioni frontali in classe, ma del sapere percepire e leggere la realtà che c'è intorno. Allora io ringrazio Valentino Pugedo, ci lasciamo a questo punto con l'idea che magari tra qualche mese o magari all'inizio del nuovo anno ci venite a raccontare un po' l'esito di questo progetto, così parliamo di qualche cosa che è già avvenuto, va bene?
Sì, ma voi venite anche all'iniziativa che si farà a maggio, dal 12 al 15 maggio ci sarà già una prima esperienza concreta,
sì.
Resa pubblica di questa.
E dove si farà questa?
Questa si farà in tanti luoghi, sono 12 luoghi che coinvolgeranno le attività, dove si svolgeranno le attività, sono le scuole. Ma ci sono luoghi come il parco di Terramaini, la vetreria di Pirri, Casa Saddi, il centro Exme, eccetera, sono tante.
Va benissimo, io ringrazio Valentino Pugedu e faccio un in bocca al lupo per questo progetto e noi ritorniamo in studio Per chiudere la puntata, io vi ricordo che in coda alla puntata di Extra Live del mercoledì c'è l'appuntamento, è tornato già dalla scorsa settimana, l'appuntamento con Oltre le Barriere, il programma condotto da Andrea Mameli e Andrea Ferrero, che si occupa del superamento della diversità, e oggi hanno ospite Silvia Casu, quindi vi lascio qui, vi invito a collegarvi ogni mattina con noi tra le 8 e le 9 o tra le 13 e le 14 per leggere insieme a noi i giornali e l'attualità, e per oggi è tutto, ci sentiamo domani, ciao ciao. Extra, extra.